Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Ci guardammo a lungo a quel posto di blocco, che sarebbe così simile a tanti altri se non ci fossi tu a controllare i miei documenti. È difficile darti un'età, ma sicuramente non hai più di 10 anni. Sei un bambino, ma anche un soldato. Sei piccolo, ma il tuo fucile è grande e ti arriva fino ai piedi. Cerco di scambiare qualche parola, ma non sai l'inglese. Non c'erano scuole nella foresta dove hai combattuto e vinto la guerra. L'unica cosa che hai imparato a fare bene è obbedire ed uccidere.
Non dire che sono un bambino. Non scuotere la testa pensando che sono troppo piccolo. Sono un soldato e l'età di un soldato non si misura dai suoi anni, ma dal numero dei nemici uccisi in battaglia. E io so sparare ed uccidere come un adulto, anzi meglio. Io non ho dentro di me i rimpianti di un tempo lontano, in cui per i bambini la guerra era solo un gioco come tanti. Io non sono mai stato un bambino. Io da sempre sono un soldato.
Ciao a tutti, oggi Radio Amnesty vuole parlarvi della drammatica situazione nel mondo dei bambini soldato. Nel 1998 venne creata una coalizione tra più organizzazioni non governative internazionali, tra cui Amnesty International, per promuovere l'adozione e l'adesione di legal standards nazionali, regionali e internazionali che proibiscono il reclutamento e l'uso militare di qualsiasi persona con età inferiore ai 18 anni. Le atrocità e le violenze contro i minori assumono forse la drammaticità più forte nel crudele fenomeno dei bambini soldato.
Nonostante alcuni progressi e gli sforzi della comunità internazionale di porre fine all'utilizzo delle bambine e dei bambini soldato, decine di minori sono ancora arruolati negli eserciti regolari o nelle file di qualche gruppo armato. Non si conosce il loro numero esatto, ma si stima che siano circa 250.000. La maggior parte di questi soldati bambini ha tra i 14 e i 18 anni, ma numerosi sono quelli di età inferiore, 10-13 anni, e vi sono testimonianze di reclutamenti di bambini ancora più giovani. Dall'Uganda al Sudan, dalla Colombia al Myanmar, ex Birmania, è una piaga di dimensioni planetarie, nei conflitti in atto in diversi paesi dei 5 continenti. Il paese con il numero più elevato di piccoli combattenti è il Myanmar, con un numero stimato tra i 6.000 e i 7.000. Il fenomeno tocca anche paesi dell'Occidente. In anni recenti, minorenni hanno partecipato ad alcuni conflitti, combattendo nei gruppi armati di opposizione, nelle formazioni paramilitari filogovernative e, alcune volte, anche nelle forze armate governative. Sono stati impiegati come spie, messaggeri, portatori, hanno ucciso e sono stati uccisi in Bosnia Erzegovina, Kosovo e Macedonia. I bambini soldato svolgono un'ampia gamma di compiti, tra cui partecipare ai combattimenti, posizionare mine ed esplosivi, fare ricognizioni, spiare, essere utilizzati come esche, corrieri o guardie. Sono costretti ad addestrarsi, a fare esercitazioni, a svolgere azioni logistiche o di supporto. Sono impiegati come portatori nei lavori domestici o a cucinare, come schiavi sessuali o arruolati per scopi sessuali. Per vincere ogni resistenza, il loro dolore e la loro paura, i ribelli nella maggior parte dei casi ricorrono all'uso di droghe. Per molti di questi piccoli il destino è segnato da numerosi pericoli, mine antipersona, cecchini, bombardamenti, senza contare poi che possono essere rapiti e venduti a mercanti di uomini. Anche nei centri di accoglienza per i rifugiati non possono ritenersi di essere al sicuro. I bambini vengono trattati spesso con brutalità e le punizioni per eventuali errori sono molto severe. il tentativo di fuga viene punito con la prigione, se non con esecuzioni sommarie. Oltre al rischio ovvio di morire o di essere feriti in modo grave durante i combattimenti, la fase di crescita rende i bambini particolarmente vulnerabili ai rigori della vita militare. Le loro schiene e spalle possono deformarsi per il peso delle armi. Il poco conto in cui sono tenuti fa sì che siano gli ultimi beneficiari delle scarse risorse alimentari e per questo spesso sono malnutriti e a causa delle pessime condizioni igieniche soffrono di infezioni respiratorie, cutanee, alimentari. Sono inoltre frequenti malattie sessuali e AIDS. Le malattie fisiche non sono l'unica e più grave conseguenza dell'arruolamento. Tutti i bambini soldato porteranno nella loro vita ferite psicologiche, difficili da rimarginare. L'essere stati testimoni o l'aver stesso commesso atrocità ha serie ripercussioni non solo nella loro esistenza, ma in un intero tessuto sociale in cui stessi sono inseriti. La maggior parte di quelli che sopravvivono alla guerra e tornano nel loro ambiente naturale evidenziano enormi difficoltà ad inserirsi nella vita di famiglia, di relazioni, nel riprendere il lavoro o lo studio, e solo dopo lunghe terapie riabilitative riescono a ritrovare il loro equilibrio. L'impiego delle armi, a volte per anni, fa nascere un'abitudine all'abbruttimento e a misurarsi solo con rapporti di forza che condizionano il resto della vita.
Il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza vieta che i minori di 18 anni possano essere soggetti a leva obbligatoria e partecipare ai conflitti sia negli eserciti sia nei gruppi di opposizione armata. È permesso però l'arruolamento volontario ai minori di 18 anni e non è stata fissata età minima per entrare in una scuola militare. Gli Stati, all'atto della ratifica del protocollo, devono comunicare l'età minima per la leva volontaria, 16-17 anni. A questo proposito, negli Stati Uniti, dove il servizio militare è su base volontaria, la legge fissa a 17 anni l'età per l'arruolamento nell'esercito e per la partecipazione ad operazioni di guerra. Dal 2002 sono stati reclutati 27.000 diciassettenni, di cui almeno una sessantina hanno partecipato alle operazioni militari in Afghanistan e in Iraq. In Gran Bretagna, nonostante la maggiore età sia fissata per la legge a 18 anni, il governo è l'unico in Europa che manda regolarmente ragazzi di 17 anni. Il protocollo è entrato in vigore nel febbraio 2002 ed è stato ratificato da 114 stati. La partecipazione ai conflitti è vietata anche dalla Convenzione numero 182 adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla proibizione e l'immediata eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. Secondo lo Statuto della Corte Penale Internazionale, nella definizione di crimini di guerra è incluso l'arruolare in modo forzato o obbligatorio bambini con meno di 15 anni di età al fine di farli partecipare attivamente alle ostilità. E nel caso in cui siano stati arruolati in modo forzato, obbligatorio, bambini con meno di 15 anni di età o usando per partecipare attivamente alle ostilità. Con questo articolo viene proibita non solo la partecipazione diretta dei bambini al combattimento, ma anche la loro partecipazione attiva alle attività militari collegate al combattimento come l'esplorazione, lo spiare, il sabotaggio, l'uso dei bambini come facchini, corriere o basisti nei punti di controllo militari. Lo statuto definisce crimine contro l'umanità anche lo sfruttamento sessuale.
Adesso ascoltiamo El Niño Soldado degli Scapè.
Nacqui dove non c'è niente. Dietro quella linea che separa il bene dal male. La mia terra si chiama miseria e non conosco la parola libertà. Fui sequestrato in una guerra. Torturato e preparato per ammazzare. Mi hanno mutato in una bestia. Sono solo un bambino che non ha identità.
Perdón, quien te robó el corazón, no te levantes que el sillón. Come ex bambina soldato del Congo, devo dire che abbiamo sofferto moltissimo per essere state usate in combattimento, ma specialmente per essere state usate come schiave sessuali. Ci dispiace che la Corte Penale non abbia tenuto conto delle incriminazioni per stupro, il che sarebbe stato per noi un grande conforto. L'80% delle ragazze che sono state mobilitate sono tornate con bambini non desiderati o infettate dall'HIV. Che abbiamo fatto per meritare questa tragedia? Io penso che il mondo ci debba delle scuse per questo crimine irreversibile. Signore e signori, grazie.
Abbiamo appena ascoltato una testimonianza di una bambina soldato, Madeleine, che è intervenuta di fronte alla Commissione per lo status delle donne nelle Nazioni Unite. È possibile ascoltare questa testimonianza da un video YouTube che si trova digitando Child Soldier Madeleine. Intervistiamo ora Maria Teresa De Ritz del coordinamento minori di Amnesty Italia. Pochi giorni fa la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha emesso la sua prima storica sentenza condannando Thomas Lubanga. E chi è Thomas Lubanga e per quali reati è stato condannato?
Thomas Lubanga è stato leader dell'Unione dei Patrioti Congolesi, una delle numerose milizie attive nella regione dell'Ituri, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire, regione nella quale tra il 1999 e il 2005 vi furono almeno 50.000 morti, oltre mezzo milione di sfollati. Era stato accusato di aver arruolato bambini soldato dell'età compresa tra i 9 e i 15 anni, ma ci sono testimonianze che parlano anche di bambini più piccoli di 9 anni. I bambini, tra le altre cose, sarebbero stati picchiati, drogati e sfruttati come bodyguard o schiavi sessuali. Lubanga è stato arrestato dal Tribunale dell'AIA nel 2006, il suo processo è iniziato nel 2009 e il 14 marzo scorso il Tribunale lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra. Si tratta della prima decisione del genere da parte della Corte Penale Internazionale da quando è stata fondata nel 2002. Ora Lubanga potrebbe rischia 30 anni di carcere o addirittura l'ergastolo. Ma al di là della pena che gli verrà comminata, come ha sottolineato Amnesty International, la sua condanna rappresenta un primo passo contro l'impunità di chi è incriminato secondo il diritto internazionale ma protetto dalle autorità locali.
Come e perché si diventa bambini soldato?
Ecco, ricordo innanzitutto, ma magari l'avete già fatto, che la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza definisce bambino ogni persona da 0 a 18 anni. E veniamo ora, io parto prima dalle cause del fenomeno dei bambini soldato. Intanto le guerre, i conflitti che durano per molto tempo, sono conflitti normalmente dimenticati, noi non sappiamo, quasi non sappiamo neanche che esistano, però sono molto lunghi. Porto l'esempio della Somalia meridionale centrale, che dalla caduta del governo di Siad Barre nel 1991, più di 20 anni fa, è stata colpita da un conflitto armato alimentato da rivalità, vari fattori, rivalità fra clan, competizione per le scarse risorse, attività ideologiche e criminali, e dove bambine e bambini sono sempre più reclutati e utilizzati nei gruppi armati, in particolare nel gruppo islamista di Al-Shabaab. Se si rifiutano di aderire rischiano di essere uccisi. Ci sono poi le armi leggere, è ormai diventata un'icona, no? L'immagine del bambino soldato col Kalashnikov. Le armi leggere che sono facilmente trasportabili, utilizzabili anche da bambini dopo solo pochi giorni di addestramento. Inoltre i ragazzi più facilmente degli adulti si assoggettano alla disciplina militare, obbediscono, non pretendono paghe, difficilmente disertano e sono facilmente sacrificabili. Ecco, noi sappiamo magari anni fa quando venivano mandati nei campi minati a sminare, cioè cose terribili, ma i bambini appunto sono facilmente sacrificabili. Ecco, come vengono arruolati, come si arruolano, perché sono È facile capire come alcuni minori si arruolino volontariamente, mi si passi il virgolettato, però è volontariamente, non dobbiamo pensare quanto volontariato ci sia in paesi devastati economicamente dai continui conflitti, insomma fare il soldato, avere vuol dire avere un pasto garantito al giorno, vuol dire una divisa, vuol dire avere le scarpe. Oppure si arruolano per proteggersi da violenza, oppure per desiderio di vendicare le atrocità commesse e perpetrate contro la propria famiglia, la comunità. Sono molti i casi di minori rapiti e costretti all'arruolamento con violenze fisiche e psicologiche. Cito ancora un'altra volta la Somalia, perché è un paese di cui purtroppo si parla molto poco. E testimonianze di rifugiati somali raccolte da Amnesty International l'anno scorso fanno intendere che Al-Shabaab sta utilizzando metodi di arruolamento sempre più minacciosi. Si passa dall'adescamento di bambine e bambini con la promessa di denaro, di telefonini, alle incursioni nelle scuole o ai rapimenti in pubblico.
Tra i bambini soldato ci sono anche ragazze e bambine?
Si stima che ci siano circa 250.000 minori arruolati negli eserciti regolari o nei gruppi armati. Cito questo numero perché il 40% di questi bambini soldato è costituito da ragazze e bambine. E quindi ecco che noi preferiamo utilizzare l'espressione bambine e bambini soldato. Ci dimentichiamo molto spesso di questa grossa fetta, questo grosso numero di bambine e di ragazze. Le bambine soldato spesso sono orfane di entrambi i genitori per malattia o per i conflitti, o vengono rapite volutamente durante l'incursione dei gruppi di ribelli. Una volta arruolate vengono ridotte in schiavitù e oltre a combattere sono costrette a soddisfare i desideri anche sessuali dei combattenti. Subiscono ripetute violenze e abusi. C'è una superstizione africana, tutta in Africa, che per cui facendo sesso con una ragazza vergine non si corre il rischio di contrarre l'AIDS. Ecco, queste sono le violenze contro le donne.
E qual è l'importanza e quali sono i limiti dei processi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione alla vita civile dei bambini soldati?
Sono i famosi programmi DDR, li chiamiamo noi della, così che siamo del mestiere. Questi programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione dovrebbero prevenire o porre fine all'arruolamento delle bambine e dei bambini soldato, aiutarli a superare i traumi fisici, ma soprattutto psicologici causati dall'arruolamento, dalla guerra, dall'aver combattuto, e sostenerli quando riprendono la loro vita all'interno della comunità. Io ho usato il condizionale perché l'attuazione dei programmi incontra sempre e ancora difficoltà e fallimenti. I bisogni degli ex bambini e bambine sono sempre considerati una priorità, non sono sempre considerati una priorità, e in alcuni casi sono stati completamente trascurati. I programmi di reinserimento spesso non sono stati adeguati alle esigenze specifiche dei bambini e delle bambine, ma hanno sofferto di una cronica mancanza di fondi, mancano soldi, fondi inadeguati e o finiti in mani diverse, come è capitato ad esempio per nella Repubblica Democratica del Congo. Nel frattempo però non dimentichiamo che la voglia da parte di questi ragazzi e ragazze, la voglia, la necessità di arruolarsi nuovamente è sempre in agguato. Per quanto riguarda invece le ragazze, il problema è realmente grave. La maggior parte delle bambine e ragazze coinvolte nelle forze combattenti non vengono prese in considerazione nei programmi di DDR. E non vengono nemmeno cercate perché si ritiene che siano le spose di proprietà, le proprietà dei militari. Sono proprietà. Le ragazze stesse, spesso madri, preferiscono dare sicurezza al figlio facendo rimanere accanto al padre nell'esercito anche se è un figlio di uno stupro. Temono inoltre lo stigma e il rifiuto da parte della comunità di provenienza delle famiglie. Ecco, possiamo quindi vedere come l'obbligo generale che è sancito al protocollo opzionale di proteggere i bambini contro il reclutamento e di promuovere il recupero e il reinserimento degli ex bambini soldato è ancora lontano dall'essere pienamente realizzato. Se ho ancora un secondo, Vorrei terminare con una testimonianza di chi ce l'ha fatta. Alcuni ex bambini e bambine soldate rapiti, brutalizzati in Bosnia, in Uganda, in Sudan, hanno costituito un'associazione fra di loro, hanno fondato una rete di giovani coinvolti nei conflitti armati, con l'obiettivo di aiutare tantissimi bambini e ragazzi che continuano a subire l'esperienza traumatica che hanno subito loro. Adesso sono avvocati, professore, c'è un cantante, c'è uno scrittore e dicono: come ce l'abbiamo fatta noi, devono farcela anche gli altri. Non siamo una generazione perduta, siamo ancora giovani e abbiamo ancora molte possibilità davanti a noi.
Ascoltiamo ora la canzone We Fall di Emmanuel Jal. Emmanuel Jal è diventato piccolissimo bambino soldato nella guerra sudanese, aveva esattamente 7 anni ed è stato salvato da un'organizzazione umanitaria quando ne aveva 11.
I villaggi conquistati e trasformati in basi e le foreste in cui dormivamo diventarono la mia casa. La squadra era una famiglia, il fucile il mio custode e protettore. L'unica regola era uccidere o restare uccisi. I miei pensieri non andavano oltre. Combattevamo da più di 2 anni. Ammazzare ormai era diventato un gesto quotidiano. Non provavo pietà per nessuno.
Abbiamo appena ascoltato un estratto del libro Memorie di un soldato bambino, scritto da Ishmael Bea, libro autobiografico in cui racconta la sua esperienza di bambino soldato nella Sierra Leone. Quando aveva 13 anni fu costretto infatti ad entrare nell'esercito regolare e combattere per 3 anni contro i ribelli e ha parlato numerose volte alle Nazioni Unite. E per chi volesse approfondire l'argomento, su YouTube vi segnaliamo un sacco di video di testimonianze dei bambini soldato. Nell'ambito delle rassegne a proposito di donne, il 29 marzo alle 22:30 al Cinema Zenith verrà proiettato il film patrocinato da Amnesty International intitolato 148 Stefano, mostri dell'inerzia, che racconta la vicenda di Stefano Cucchi, un ragazzo di 31 anni morto in carcere. E il nostro gruppo sarà presente con un tavolino di sensibilizzazione, informazione e raccolta firme. E adesso ascoltiamo la canzone intitolata Pizzino senza guerra dei Tazenda.
Thank you. grande sospensamento. Le strade sucre cruzava, gli spinghe de costellamento. Brinca so strabentos e i pessi dai su. Urusino aso tener banto.
Intervistiamo oggi alcuni bambini del progetto Edu, scuola elementare Ciccioni e Magri di Pretola. Ciao Thomas, secondo te chi è l'insegnante Edu più simpatica?
Francesca.
Perché?
Perché fa tanto ridere e poi di nascosto mi porta una mediterranea col salamino piccante.
E di Marta, che dici?
Non la sopporto tanto perché mi dice sempre: bambini, ora fate silenzio.
E di Martina che vi sembra?
Ah, discute sempre con la maestra, ci regala sempre libri vecchi, per fortuna fa ridere.
E Mariella?
È pura perché canta, balla, recita e suona l'arpa contemporaneamente.
E Paolo e Valentina?
Se vorrebbero fidanzare con me, ma già c'ho la frega.
E per finire Mariangela?
Boh, è gita via e manco ci ha salutato. Ciao.
Grazie per l'ascolto, buona serata, arrivederci a lunedì prossimo.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.